Buonasera a tutti. Oggi continuiamo la lezione dell'altra volta e parliamo più in specifico di quello che rimane dopo che c'è stata questa grande esplosione di la volta scorsa abbiamo visto che può lasciare come oggetto compatto una stella, una nana bianca, una stella di neutroni o addirittura un buco nero. La volta scorsa eravamo più o meno arrivati da questa parte per il Sole. Fra 4 miliardi e mezzo, 5 miliardi di anni il Sole finirà di bruciare l'idrogeno, il nucleo del Sole si rimpicciolirà un po', si collasserà un pochettino, diventerà un pochino più piccolo, mentre gli strati più esterni, riscaldati dall'improvvisa compressione del nucleo, verranno riscaldati e si espanderanno. E si espanderanno fino a tramutare il Sole in una gigante rossa che ci mangerà. Dovrebbe arrivare fino ad una dimensione che è tra la Terra e Marte. E quindi probabilmente quello segnerà la fine, insomma, la Terra continuerà ad esistere perché la densità di questi gas è irrisoria, sono molto caldi, ma la densità sarà piccola, quindi non è che viene distrutta la Terra ci sarà come pianeta, però...
Ci saranno testimoni?
Insomma sarà tutto bruciato, però insomma tra 4 miliardi e mezzo di anni, 5 miliardi, possiamo, chissà che cosa ci sarà a quell'epoca. Abbiamo detto che al centro, quando la fase di gigante rossa è finita, questo nucleo che si è addensato, rimpicciolito, si chiama nana bianca. È bianca perché per il calore che ha, essendo compressa, emette una luce molto brillante, bianca appunto, però la dimensione è uguale a quella della Terra. Ora pensate che il Sole è grande 700.000 km di raggio, la Terra 6.400-6.500 circa di raggio, quindi c'è un fattore 100. Nella nana bianca, che sarà quello che rimane del Sole, ci sarà una massa paragonabile a quella del Sole, un pochino meno perché un po' di massa è andata via, però insomma diciamo che sarà la massa solare più o meno. Però il volume, siccome il raggio è 100 volte più piccolo, il volume sarà un milione di volte per il cubo volte più piccolo. Però in quel volume, che è un milione di volte più piccolo, ci sarà la stessa massa. Quindi la densità sarà un milione di volte più grande di quella che è adesso. La densità media del Sole adesso è circa un grammo per centimetro cubo, quindi una nana bianca, quando il Sole diventerà una nana bianca, la densità sarà un milione di grammi per centimetro cubo. Un milione di grammi per centimetro cubo vuol dire 1000 kg per centimetro cubo, quindi vuol dire una tonnellata per centimetro cubo, vuol dire che si tira via un cucchiaino pesa una tonnellata. Che cosa succede alla materia quando è così densa, addensata? Succede che gli atomi diventano così vicini uno con l'altro e gli elettroni così vicini agli altri elettroni che interviene un effetto quantistico, di cui ho accennato l'altra volta, che impedisce a due particelle di un certo tipo che si chiamano fermioni, ma non importa, di questa categoria fanno parte gli elettroni, fanno parte i protoni, fanno parte i neutroni, non fanno parte per esempio i fotoni, i nuclei di elio, quelli di un altro. Sono particelle di un altro tipo, tutte queste categorie si chiamano fermioni e i fermioni non...
Cosa? Anche sono bosoni.
Sì, bosoni, questi qui. I fermioni non vogliono condividere uno spazio ristretto con altri fermioni. Non ci pensano neanche. Nasce una forza studiata da Fermi che... impedisce che due fermioni abbiano le stesse proprietà nello stesso volume. Nello stesso volume loro ci possono stare, ma almeno una di queste due cose deve essere diversa. Una è lo spin, cioè il senso di girazione, il senso di di rotazione della particella, però queste sono particelle che possono ruotare o così e basta, cioè il loro momento, la loro vettore di rotazione può essere o così, non può essere così o inclinato, ci sono soltanto due possibilità. Quindi potete avere due elettroni della stessa energia ma con gli spin disallineati, quindi solo due. Oppure potete avere altri elettroni, ma questi altri devono avere energie differenti. Siccome devono avere energie differenti, se voi continuate a mettere nella scatolina sempre più elettroni, il primo può avere energia piccolina, minima. Il secondo deve avere un'energia un pochetto più grande, il terzo un po' più grande ancora e così via. Quindi, se volete impacchettare tanti elettroni in un poco spazio, avete che gli elettroni in media sono via via più energetici. Più sono compressi e più sono energetici. Essere energetico vuol dire che si muovono più in fretta, è l'energia cinetica quella che loro hanno. Muovendosi più in fretta possono sbattere contro le pareti della scatolina più evidentemente, quindi la pressione sale. E questa è la pressione che permette di sostenere questa enorme massa in questo piccolissimo volume. È questa agitazione che non è più un'agitazione dovuta semplicemente al calore come lo intendiamo noi, è un'agitazione che deriva da un comportamento prettamente quantistico della materia. Se non ci fossero elettroni, ma invece la stella fosse fatta da nuclei di elio, non ci sarebbe questo effetto quantistico e voi potreste impacchettare tanti nuclei di elio quanti volete. Però in questo caso avreste una forza repulsiva che è rimanente, perché un nucleo di elio è fatto da due protoni e due neutroni. I neutroni sono neutri e due protoni sono positivi. Quando io cerco di avvicinare due nuclei di elio, avvicino due cariche che sono uguali, quindi c'è una forza che è repulsiva. E anche questo può dare origine a una pressione. Allora, il Sole diventerà una nana bianca e starà su, nel senso che troverà un equilibrio tra gravità che tenta di comprimere e pressione che si oppone, che spinge, attraverso questa energia quantistica dovuta al fatto che gli elettroni sono impacchettati in un volume piccolo. Vi ho detto che il raggio è più o meno come quello della Terra, la massa è circa la massa del Sole, quindi un cucchiaino pesa una tonnellata e all'inizio la temperatura superficiale di una nana bianca è molto maggiore di quella del Sole. Il Sole è 5700 gradi all'esterno, invece una nana bianca all'inizio è 100.000 gradi. Però non c'è più nessun meccanismo che produce energia. Una volta che si è fatta la configurazione di equilibrio, una volta che la nana bianca è arrivata ad essere quello che è, non c'è niente che produce energia. Sono questi elettroni che si agitano, però pian piano un po' di energia se ne va perché la stella irraggerà come un corpo nero con una temperatura molto grande, 100.000 gradi, e durerà per un po', circa un miliardino d'anni in questa fase, però pian piano si raffredderà. Raffreddandosi la temperatura diminuisce, il colore non sarà più bianco, ma sarà dapprima verde, più giallo, verde, rosso, e poi marrone, bruno, e poi finalmente nero, perché quando non emetterà più niente, sarà completamente fredda, sarà nero invisibile, quindi ci avremo un pezzo di massa molto molto densa, questa nana che è diventata nera, sarà una nana nera e rimarrà lì, senza fare più niente. Questo però succede per le stelle di tipo solare. Tipo solare vuol dire che la massa all'inizio, prima di tutte queste trasformazioni, è uguale a quella del Sole e fino circa a 6, 7, 8 masse solari. Quindi tutte le stelle che all'inizio hanno una massa fino a 7, 8 masse solari e più grandi di 0,6, 0,7 masse solari finiranno la loro vita con la nana bianca. Saranno nane bianche alla fine. Cosa succede però se la stella è più massiva all'inizio? Cioè se è tra 8 e 20 masse solari, per esempio. Queste sono stelle, come vi ho detto l'altra volta, che non bruciano soltanto l'idrogeno e qualcuna l'elio nel loro nucleo. Perché, l'altra volta vi ho detto che per innescare le reazioni termonucleari dovete superare il fatto che quando avete due nuclei di idrogeno, cioè due protoni, avete due cariche positive e quindi di solito non possono avvicinarsi più di tanto, perché si respingono. Quando è che si possono avvicinare? Quando la temperatura, quindi la velocità media delle particelle, è così grande che posso spararle una contro l'altra come in un acceleratore, o anche di più. Soltanto quando riesco a superare quindi la barriera elettrostatica coulombiana, si dice, posso raggiungere delle vicinanze tali che scatta la forza forte, un altro tipo di forza, che invece di respingere attrae queste particelle. Dall'unione di particelle, dalla fusione di particelle, si libera una quantità di energia prodigiosa, circa l'8 per mille dell'intera massa viene convertita in energia. Esatto. Ci sono certe reazioni che magari danno anche 5 per mille, che quello che si può dare a chi vuole. E in questo modo liberate energia. Questo processo avviene sia trasformando l'idrogeno in elio, però quando volete far scontrare per esempio due atomi di elio avete due protoni da una parte e due neutroni e due protoni dall'altra, quindi la forza di repulsione, perché avete quattro cariche in gioco, è molto più grande, quindi la temperatura deve essere molto più grande per far innescare le reazioni termonucleari. Come fa a essere più grande? Un modo per avere temperature più grandi al centro, in modo da poter bruciare anche l'elio, è di avere più massa sopra, in modo che mi spinge di più, mi comprime di più, e la temperatura, la pressione deve essere di più, quindi la temperatura cresce. Quindi soltanto da una certa massa in su cominciano le reazioni altre, comincio a bruciare l'elio e il carbone e così via. Un tipico processo, per esempio, è quello di prendere tre atomi di elio, li metto insieme e faccio un nucleo di carbonio. Poi il carbonio può catturare un altro atomo di elio e fare l'ossigeno. L'ossigeno fa il neone e così via. E quello che succede è che pian piano all'inizio, qua nel centro dello stellone, brucio l'idrogeno. E l'idrogeno viene convertito in elio. E vabbè, però la stella è abbastanza grande perché per avere il processo successivo, cioè fondere, vedete, l'elio, la temperatura è abbastanza grande per cui posso fare il carbonio. E quando ho finito l'elio e tutto è stato trasformato in carbonio, nel centro, il carbonio si becca un altro atomo di elio e fa il neon. Il neon prende un altro atomo di elio e fa l'ossigeno. L'ossigeno può catturare un altro atomo di elio e fare il silicio e così via. In tutti questi processi si libera energia fino a quando faccio il ferro. Quando ho fatto il ferro al centro, o contemporaneamente che negli altri gusci continuo a bruciare gli elementi precedenti, cioè qui c'è la temperatura sufficiente per fare il ferro, qui c'è la temperatura sufficiente per fare il silicio, qui c'è la temperatura sufficiente per fare l'ossigeno ma non per fare il silicio, qui c'è la temperatura sufficiente per fare il neon ma non l'ossigeno, il silicio e così via. Quindi ho dei bruciamenti a gusci progressivi, a cipolla. Però quando arrivo nel centro ad avere il ferro ho una catastrofe, perché il ferro non brucia, o meglio, il ferro quando cattura un nucleo di elio, un protone o quello che volete, non dà energia, richiede energia. La volta scorsa vi ho detto anche, se vi ricordate, questo è il motivo per cui abbiamo le bombe all'uranio e le bombe all'idrogeno. Non abbiamo le bombe al ferro. Perché la possibilità di liberare energia attraverso una reazione termonucleare è di due tipi. Per i nuclei pesanti ottengo energia se li spacco, per i nuclei leggeri ottengo energia se li unisco. Il limite, la demarcazione, è il ferro. Quindi in una stella più del ferro non faccio in queste fasi. Anzi, quando ho il ferro e il ferro tenta di diventare cobalto o nickel o un elemento più pesante del ferro, magari qualche reazione avviene, ma se avviene questo ciuccia energia. Ora, se nel centro della stella invece di fornire energia sottraete energia, succede un disastro atomico. La stella si raffredda nel centro, proprio dove ho più bisogno di sostegno, di pressione. Sostenere, quando viene meno questo contributo alla pressione, non ho più la forza necessaria che spinge in fuori l'enorme peso del materiale sovrastante. Quindi il nucleo di ferro si contrae improvvisamente. E siccome il nucleo di ferro è ben pesante, qui c'è la gravità, la pressione che mette in equilibrio, quando la pressione manca, quindi quando sono arrivato al nucleo di ferro, boom, il nucleo implode e la massa è così grande che neanche la forza di repulsione degli elettroni ce la fa, gli elettroni impacchettati. Quando arriva a questi 6.000 km, eccetera, niente, la gravità è troppo forte, li spinge in giù. Succede addirittura che gli elettroni si combinano con i protoni e li trasformano in neutroni. Protone positivo, elettrone negativo, se combinate, se pensate che un elettrone si tuffa nel protone, questo diventa il neutrone. Quindi c'è una fase molto veloce, stiamo parlando di poche frazioni di secondo, in cui gran parte degli elettroni presenti e dei protoni presenti si neutronizza.
Per questo che la stella non dovrebbe liberare dell'energia, visto che si unisce un...
No, perché non è nucleo. Non è...
L'elettrone ha una massa, ma piccola.
Piccola, sì. Però il neutrone ha una massa che è un pochino più grande del protone. E va lì. È un po' più ciccioncello il neutrone. Quello che succede però è che non solo la massa corrisponde ad una forza che non viene pareggiata dalla antipatia degli elettroni verso se stessi, ma oltretutto perdo gli elettroni a favore di della formazione dei neutroni. Quindi il processo continua, la gravità spinge, fino a che arrivo ad una dimensione di circa 10 km, come vedremo. Poco. In quel momento i neutroni sono loro stessi obbligati a condividere uno spazio veramente piccolo e fanno quello che facevano gli elettroni nelle nane bianche. Anche loro sono fermioni, anche loro sono quel tipo di particelle che non ama essere in uno spazio piccolo. Può starci soltanto se le energie sono diverse. E c'è lo stesso discorso, solo su una scala 100 volte più piccola, 600 volte più piccola di dimensione. Era 6.000 km, qui adesso siamo a 10 km. Questo è il nucleo di ferro che lo fa. Improvvisamente implode. Come vi ho detto la volta scorsa, gli strati più esterni letteralmente si sentono mancare la terra sotto i piedi. Non c'è più, sono qua. E quindi cosa fanno? Precipitano. Acquistano un sacco di energia cinetica E ad un certo punto, quando arrivano nel vero centro, questi 10 chilometri, si vedono questo materiale durissimo contro il quale si spatasciano prima, liberano una grande quantità di energia che fa riesplodere tutto questo materiale, rimbalzano. Si forma un'onda d'urto bestiale che all'interno della stella viaggia a 10.000 km al secondo e fa esplodere la stella in una supernova. Questa è quella del granchio, forse la più famosa, ed è esplosa nel 1054 d.C. Osservato da astronomi cinesi, si vedeva anche di giorno. Questi sono una dimensione di un anno luce, insomma dell'ordine dell'anno luce, ed è il materiale che ancora adesso si sta muovendo verso l'esterno. Sono i rimasugli degli strati esterni della stella che sono stati lanciati fuori, che fanno tutti questi filamenti.
Sì, ma nel 1054,
gli astronomi
cinesi come l'hanno interpretato?
Ah, con una stella come un evento nuovo nel cielo. Il fatto di dire allora, ci sono le stelle nove che hanno il nome nove dal latino, che è una stella nuova che prima non c'era, adesso c'è, no? Supernova è una nova che è più grossa.
Cioè, non c'erano delle conoscenze della fisica?
No,
che
certamente no, vedere. Certamente no, certo no. Però si conoscevano eventi strani, delle robe che prima non c'erano e dopo Questo qui, sì, queste sono immagini fatte dal telescopio spaziale. Il telescopio spaziale è tutta la parte verdolina, arancione, eccetera. In blu avete sovrapposto una mappa in raggi X. Perché emette anche in raggi X. La stellina, la stella di neutroni di 10 km è questa qua. Non c'erano le conoscenze. Quando è che abbiamo avuto un po' di conoscenza? Ah, oui, abbiamo dovuto ipotizzare l'esistenza del neutrone, perché se no. Questo è successo con Dirac e Fermi nel 1930 circa, teoricamente. Nel 1932 Chadwick lo scopre il neutrone. Quindi è soltanto dal 1932 che noi sappiamo che esistono i neutroni. Eppure i neutroni sono una parte fondamentale della materia. Ci sono più neutroni che protoni. Un pochino di più. E soltanto 2 anni dopo la scoperta del neutrone, quindi nel 1934, questi due tizi, che sono Bade e Zwicky, ipotizzano l'esistenza delle stelle di neutroni. Assolutamente preveggente. Ho detto, se il neutrone esiste, allora possono esistere anche le stelle di neutroni. Zwicky era un tipino come nella foto, pare, io non l'ho mai conosciuto, però era uno molto vivace, diciamo così, molto birichino anche, e la foto ne esprime bene. 10 chilometri sta comodamente a Milano, a Roma e così via, no? Poi nel 1967, quindi parecchi anni dopo, 40 anni dopo, in questi 40 anni c'è un po' di silenzio sia teorico che osservativo, Franco Pacini, che allora era in America ma è stato da sempre un grande astrofisico che ha lavorato da Cetri a Firenze, è morto nel 2012 perché era debole di cuore e fumava troppo probabilmente. Scopre che queste stelle dei neutroni non stanno, potrebbero essere viste, osservate, perché si immagina che una stella dei neutroni possa avere un grande campo magnetico attaccato a se stessa, e la stella dei neutroni appena formata, lui dice, probabilmente gira, e se voi fate girare una calamita enorme molto velocemente, questa stella emette, è un campo magnetico che oscilla e quindi vi fa un campo elettromagnetico, quindi vi fa delle onde, quindi fa tante cose, poi accelera le particelle e può essere visibile. Lo dice nel 1967, senza sapere che qualcosa sta succedendo proprio in quell'anno nel campo osservativo. Tanto per riassumere, il raggio della stella è 10 km. Supponiamo che la nana bianca per semplicità sia 10.000 km. Quindi il raggio di questa stella è 1.000 volte minore, quindi il volume è 1 miliardo di volte minore. Quindi se la densità là era una tonnellata, qui sarà 1 miliardo di tonnellate. Cucchiaino, eh? Miliardo di tonnellate per centimetro cubo. È inimmaginabile. Dovete pensare, la stella dei neutroni può essere pensata come un unico atomo, no? Un unico nucleo di atomo. Non atomo, nucleo di atomo, fatto da 10 alla 57 neutroni. Tanto, no? Con una minima distanza, minimissima, tra le varie particelle, tra i vari neutroni. La massa tipica di una stella di neutroni, visto che proviene da una stella, ricordate, tra 8 e 20 masse solari all'inizio, però questo è soltanto il nucleo di quello stellone lì, è circa una massa solare e mezzo. Se proprio tirate, la fate girare, ci mettete il campo magnetico, pensate delle cose, eccetera, può arrivare a 2, ma non più di 2. Se più di 2 succede qualcosa, come vediamo, diventa un buco nero. Il campo magnetico alla superficie è dell'ordine di 1.000 miliardi di Gauss. Il Gauss è una quantità, è una unità di misura per misurare il campo magnetico. Fate conto che il magnetino da frigo è 100 Gauss, il campo magnetico della Terra è mezzo Gauss, il campo magnetico del Sole anche lui è mezzo Gauss. Questa è 1.000 miliardi. Quindi se avete attaccato qualcosa di metallo e passate vicino... Eh no. Ed è proprio questo il meccanismo che farà funzionare le stelle dei neutroni. Vi ho detto che Pacini ha inventato questo modello, che è diventato famoso, prima dell'effettiva scoperta delle stelle dei neutroni. Questo è avvenuto il 4 agosto 1967, ad opera della questa dottoranda, che all'epoca aveva 24 anni, Jocelyn Bell, il cui compito era quello di guardare le registrazioni degli impulsi radio che provenivano dal cielo. Il radiotelescopio di allora era questo campo con tutti i paletti e dei fili tra i paletti, erano tanti dipoli come delle antenne della radio, migliaia di questi dipolini, eccetera. Veniva raccolto il segnale, allora non c'era niente di elettronico e c'erano come i segnalatori dei terremoti di adesso, no? Che hanno il pennino, che gira, eccetera. C'erano chilometri e chilometri di carta svolgeva, c'erano osservazioni sempre, a seconda della rotazione della Terra si poteva inquadrare una parte di cielo o l'altra, non si poteva orientare, erano tutte robe per terra, fisse, eccetera, era la Terra che cambiava posizione. E il 4 agosto Jocelyn Bell si accorge che qui, anche se si vede molto male perché non l'hanno fatto con lo scanner giusto, questa cosa qui, c'è questo bippino qua, e questo bippino qua si vede che viene ripetuto a intervalli regolari quando la Terra puntava in una certa direzione. Però la cosa strana era che l'intervallo di tempo tra i bippini era assolutamente preciso, spaccava i centesimi di secondo, era... non mi ricordo più quant'era il periodo, quant'era la separazione, ma era dell'ordine del secondo allora, un secondo, due secondi, ed erano precisissimi. Lei e il suo supervisor, che era Jewish, si chiedono che cosa sarà. Adesso voi non sapete delle stelle di neutroni, eccetera, comunque una cosa così esotica che dici, ma figurati, chissà che cosa, no? Come parlare adesso di multiversi, cioè, cioè, sì, c'è possibile, però figurati, no, non ci credete tanto. E vedete un segnale regolare dallo spazio, provenire dallo spazio. Cosa pensate? Allora, come li chiamano in quel pomeriggio lì, questi segnali qua? Li chiamano LGM. LGM in inglese sta per Little Green Men, piccoli uomini verdi. Nel giro di una settimana, però, arrivano alla soluzione. Deve essere una stella più piccola di un centinaio di chilometri che gira. Perché la regolarità del segnale faceva pensare a una trottola molto, molto fissa. Quindi con un momento di inerzia, con una massa, se volete, così grande, no? Da non cambiare mai il periodo di rotazione. Quindi doveva essere qualcosa di molto forte, certo. Però per dare un segnale ogni secondo non poteva essere molto grande. Se voi pensate a una sfera grande più di un tot e fate la circonferenza, se la velocità supera la velocità della luce non potete. Quindi deve essere minore di una certa quantità. Questo escludeva, forse 100 km è un po' troppo, il limite forse era qualche chilometro in più. Comunque non era niente di conosciuto fino allora. Allora si conoscevano le nane bianche, 6.000 km, ma non queste cose estreme. E quindi sono in una settimana la gente ha cominciato a pensare che queste forse erano le stelle di neutroni ipotizzate da Bade e Zwicky, e magari il meccanismo con cui si vedeva l'emissione era quello ipotizzato da Pacini poche settimane prima, pochi giorni più o meno contemporaneamente. Per questo Pacini è diventato un famoso astrofisico, perché l'ha beccato proprio giusto. Prima, non dopo. Il meccanismo è complicato. Le basi sono date dal fatto che perché le stelle dei neutroni ruotano così velocemente? Tenete presente che c'è una stella dei neutroni che ruota e che ha questi pip si ripetono ogni 1,4 millisecondi. Quindi fa 716 giri al secondo. 716 giri al secondo. Vuol dire che alla superficie, all'equatore, se è 10 km, sta andando al 15% della velocità della luce. Non può andare di più perché dopo si spacca. Si spaccherebbe se andasse di più. Questa è quella che è il record. Perché vanno così forte? Il perché ruotano così velocemente si può capire abbastanza bene. Voi prendete il Sole che fa un giro ogni tot giorni, lo rimpicciolite così tanto e avete l'effetto ballerina. Ballerina quando ha le gambe e le braccia stese ruota piano, o ballerina su ghiaccio. Quando ritira le braccia ruota più forte, perché tutta l'energia che c'era nelle braccia e nelle mani che erano lontane, quindi c'era la velocità della mano qui è molto grande. Quando ritiro la mano, no, la velocità se andassi alla stessa velocità, la velocità sarebbe minore. Quindi avrei una perdita di energia, che non posso avere la perdita di energia. Dov'è che la perdo se sto girando sul ghiaccio? Infatti non la perdo, ma io tutto giro di più. Se andate al Planetario di Torino, c'è una pedana, ci sarà anche da altre parti, no? Una pedana con un palo attaccato, che non pensate a cose fosche. La pedana è girevole, cioè si può, quindi ci si dà la spinta e si sta attaccati così e si va piano, poi si fa così, è fantastico. E vedete dal vivo l'effetto della conservazione, si dice, del momento angolare. È semplicemente la conservazione dell'energia. L'energia si conserva, quindi quando ritirate le braccia andate più forte, perché la velocità, l'energia che c'è nelle vostre mani estese, quando le ritirate, loro vanno più piano. Quindi loro perdono energia e quindi tutto il vostro corpo deve girare di più per mantenere inalterata l'energia totale. Quindi, se anche se il Sole gira piano, se voi lo rimpicciolite, deve girare più forte. Quindi, soprattutto all'inizio, è normale, perfettamente spiegabile che il rimasuglio che rimane di quella stella giri a velocità pazzesche e probabilmente al massimo, e il massimo è dell'ordine del millisecondo il periodo, il che vuol dire 1000 giri al secondo, poco di più. In più pensate al campo magnetico. Al campo magnetico, forse lo sapete, forse no, ma è lo stesso, e potete fare un campo magnetico facendo una spira in cui fate passare la corrente, no? E se aumentate le spire, il campo magnetico aumenta. E se potete fare delle spire più piccole, ma con la stessa corrente che gira, il campo magnetico all'interno è ancora di più, perché vi potete avvicinare di più al filo. Quindi se ammassate tante spire, il campo magnetico cresce. E anche qui succede qualche cosa di analogo. Il Sole ha un campo magnetico, sì, mezzo Gauss, ma che cosa succederebbe se io rimpicciolissi il Sole fino a farlo diventare 10 km? Avrei un campo magnetico di quell'ordine lì, di 1000 miliardi di Gauss circa, poco differente. Quindi è un risultato dell'estrema compressione. E quindi le stelle dei neutroni sono delle cose, dei calamitoni giganti che girano molto molto velocemente. Questo può accelerare le particelle, anche se è molto difficile estrarre le particelle dalla superficie, perché qui la gravità è molto grande, fino a velocità pazzesche. Queste particelle che si muovono dentro il campo magnetico emettono radiazione, si chiama di curvatura ma non importa, e la radiazione è inconata lungo le direzioni del campo magnetico. Quindi la stella che ha un campo magnetico non perfettamente in asse con l'asse di rotazione fa così, e se noi siamo lungo questi coni vediamo un impulso quando il cono mi punta, e vediamo niente quando non mi punta. Se invece io non sono in nessuna delle direzioni, non vedo niente, quindi noi vediamo soltanto una frazione del pulsar. Queste stelle si chiamano pulsar perché pulsano, perché hanno i beep.
Sono solo pochi decenni che le abbiamo viste. Ecco, si è notata magari una piccola variazione del, diciamo,
sì,
del periodo?
Sì.
E la seconda domanda è questa:
sì,
quella stella bianca che è diventata marrone, sì, e sì, che è stata lì, poi ci dice,
sì,
dove va a finire?
Niente, sta lì.
No, sì, non dire, sta lì. Sta lì. Ma oscura, però non
viene, no, sì, cioè, sì, sì. Sì. Sì.
Non si scontra,
ma magari, se qualcosa passa di lì può attirare qualcosa, se è proprio fortunato o sfortunato, dipende dal punto di vista, c'è qualcosa che viene attratto, okay, si può, e allora si riaccende, sì, perché se c'è qualche cosa che viene attirato e
se stessimo inventando la materia oscura,
no, non si può,
va bene,
ce ne sono troppo poche
del periodo.
Troppo poche. Sì, ormai, appunto, come dice lei, è un po' di anni che stiamo guardando queste serie di neutroni rotanti, queste pulsar. E possiamo anche pensare che a furia di emettere radiazione nei coni, un po' di energia si perde. E ci chiediamo, chi è che fornisce l'energia? Perché emettono? Cioè, se emettono vuol dire che producono radiazione, producono dei fotoni che vanno all'infinito, no? Ma chi è il motore? Chi è la benzina che fa questo? A quale tipo di energia attingo? E qui ce n'è solo una, che è quella di rotazione. Ce ne sarebbe un'altra, che è quella dentro il campo magnetico. Ma il campo magnetico, familiarmente parlando, è pigro. Non lavora mai. Faccio una nota del traduttore, nota a margine, però per un pochino i più esperti. Il campo magnetico interagisce con la materia, e di solito interagisce con la materia carica, non quella neutra. La neutra non lo vede neanche il campo magnetico. E il modo in cui interagisce il campo magnetico con la materia carica è attraverso la forza di Lorentz. La forza di Lorentz è proporzionale alla velocità e al campo magnetico, ma è perpendicolare sia alla velocità che al campo magnetico, e quindi è una forza che è perpendicolare allo spostamento della particella. È come quando io vado in stazione con la valigia e tengo la valigia e io mi sposto, ma la forza del mio braccio che tiene la valigia è perpendicolare al mio spostamento. In fisica mi dicono che non faccio fatica. Ed è vero, perché se la metto sul carrello, no? E il pavimento bello liscio con le ruote, senza tempo, faccio così, e la prova si muove, no?
C'è la gravità, c'è la forza di gravità, c'è sempre, né, della valigia, però perpendicolare allo spostamento. E quindi non faccio fatica, c'è energia.
Con il campo magnetico succede la stessa cosa. Quindi il campo magnetico non può produrre, non produce energia, quindi farà qualcosa d'altro, però non è lui il motore. Quindi l'unico motore è la rotazione. Quindi aspetta oggi, aspetta domani, un po' di rallentamento della rotazione dovrei vederlo. E infatti lo vedo. Per misurarlo, ovviamente, devo avere degli orologi buoni e aspettare tanto tempo e fare tante medie. Però si vede. E allora uno dice, fantastico. Io so, perché misuro il rallentamento, quanta energia ho perso. Corrisponde questo all'energia che è stata emessa? Sì, io sono tutto contento, dico, funziona, il modello funziona. Bene, una delle poche cose che funzionano, certo. Il meccanismo...
Ci dirà prima o poi gli elementi con un numero atomico maggiore di ferro da dove arrivano?
Sì, ve lo dico adesso, perché sennò dopo mi dimentico, no? Allora, quando il materiale rimbalza, nel momento in cui appunto rimbalza, c'è la trasformazione di tutta questa energia cinetica inizialmente in calore, e il calore scalda e rispinge questo materiale all'infuori. Lì si raggiungono parecchi miliardi di gradi. Questa è la temperatura giusta per fare tutti gli elementi fino all'uranio. Quanto tempo avete per farlo? Millisecondi. Quindi tutti gli elementi più pesanti del ferro vengono da quel momento lì e sono fatti in un fiat, diciamo qualche centesimo di secondo, faccio tutti gli elementi. Tra l'altro, appena fatti, vengono dispersi dappertutto. Quindi tutto il ferro che ci abbiamo qua, dico un'altra cosa, tra l'altro le temperature sono così grandi che il ferro che c'è intorno nel rimbalzo prima si fonde, cioè prima viene separato in elementi più leggeri e poi si ricompone, mentre sto rifacendo anche le cose più pesanti del ferro. Cos'è che mi ha detto? Allora, voi avete materiale più leggero del ferro e ferro, non avete nient'altro, no, sopra. Tutto si collassa e rimbalza, ho temperature di miliardi di gradi. Temperature di miliardi di gradi vuol dire un sacco di fotoni energetici. Questi fotoni energetici possono beccare, se sono proprio tanti, possono beccare all'inizio gli atomi di ferro e scinderli. Si chiama tecnicamente fotodissociazione. E ciò elementi più leggeri. Una volta però che ho fatto questi elementi più leggeri e ricomincio a riespandermi, la densità dei fotoni un pochino meno, la temperatura un pochino meno, ma sufficiente per mettere insieme i pezzi. Quindi vince il mettere insieme rispetto al bombardare e spaccare. Ma devo aspettare un attimo. Quindi prima spacco e poi rifaccio. E rifaccio tutto fino all'uranio 238. Non oltre. L'uranio 238, che ha 92 protoni nel nucleo, è l'elemento più pesante che viene fatto in, stavo per dire in natura, però gli altri li facciamo noi, si chiamano transuranici, però noi siamo natura, quindi insomma, non è che non siamo natura, quindi insomma, ci sono dei modi in cui la natura ha trovato per fare anche quelli più, più pesanti dell'uranio. Bene, siamo arrivati a stelle che hanno 20 masse solari, no? E se hanno più di 20 masse solari, qual è la massa più grande di una stella che possiamo ipotizzare? Sia teoricamente che osservativamente arriviamo sugli 80-100 masse solari, sono stelloni enormi. Osservativamente è molto difficile trovarle perché sono rare, quindi la prima che trovate è lontanuccia, e quindi avete sempre il dubbio che invece di guardare state guardando non una stella ma una doppia molto vicina, due stelle insieme. Però ci sono alcuni casi, come per esempio Eta Carinae, fatto vedere la volta scorsa, perché no, ma lo stesso, una stella grossa che ha dei sussulti violenti nel corso degli anni, che si pensa che questa stella abbia una massa di circa 90-100 masse solari. Quindi esistono queste stelle. Allora, se una stella ha più di 20 masse solari, succede la stessa cosa fino alla formazione del nucleo del ferro. Dopodiché il nucleo del ferro non brucia più e si rimpicciolisce, solo che il nucleo è abbastanza grosso, la gravità è abbastanza grossa, che neanche i neutroni ce la fanno. Non la sostengono più, neanche l'agitazione dei neutroni, che non sopportano di stare vicini, ce la fa. Il collasso continua. Arriva a 10 km, sorpassa, diventa più piccola ancora, e se la massa è circa una, del centro, due masse solari, eccetera, arrivo a un volume, a un raggio di circa 3 km. Lì la gravità vince tutto, formo, quando tutta questa enorme massa, più di una massa solare, viene concentrata in un volume che è un raggio, in una sfera che è un raggio di circa 3 km, basta, entro in un altro discorso. Ho fatto un buco nero. Quindi il centro di Roma, il centro di Milano, eccetera. Entro nel mondo della gravità estrema. La gravità è stata studiata, inventata, descritta per primo da Newton. Newton è nato nel 1642, proprio alla morte di Galileo, quindi ci sono passati un ideale testimone, e ha avuto il suo annus mirabilis nel 1666, quando a Londra è scoppiata la peste. Aveva 24 anni. Lui lavorava a Cambridge, che era una cittadina anche allora molto affollata di studenti, lui era già professore, e durante la peste se ne va nel suo paese natale, che è Ulstorp, da sua mamma, era figlio illegittimo, Newton, però il papà gli ha pagato gli studi, cioè, vabbè. E nel giro di un anno o meno fa delle cose da accapponare la pelle dei comuni mortali. Pensate che a quel tempo non c'era la matematica come la pensiamo noi, non c'erano gli integrali, non c'erano le derivate, non c'era il calcolo differenziale. Però a lui correvano per i suoi studi, eccetera. Allora cosa fa? Li inventa. Così, ha inventato le derivate integrali, calcolo differenziale, eccetera. C'era un premio per chi avesse fatto per primo la spiegazione del perché le orbite, magari, del perché la cometa di Halley aveva quell'orbita. Erano gli anni in cui si prevedeva la cometa di Halley, e Halley era vidente, Halley l'astronomo. E c'è un concorso, lui manda la sua spiegazione, che ha fatto in 5 minuti, lo vince, Halley è stupito, e allora va a trovarlo e tenta di convincerlo di pubblicare quello che ha fatto. E si dice quindi che il maggior contributo di Halley all'astronomia è stato convincere Newton a fare il principio, perché lui era molto geloso delle sue cose, non voleva dire niente a nessuno, era un bastardo, Newton. Bastardo assoluto.
Si dice che molto di quello che ha inventato adesso.
Ha avuto delle diatribe a proposito della luce con Huygens, e addirittura lui scriveva degli lavori con lo pseudonimo per dar ragione a Newton. Era lui che li scriveva.
Ma era come Leibniz che ha avuto una diatriba.
Sì, anche.
Si diceva del calcolo infinitesimale.
Anche, no? Con tutti la volta. Quando è stato nominato a capo della zecca di Londra, ha mandato a morte tanti falsari, per dire, cioè non era tenero per niente, parlava poco, però era un genio assoluto, una roba incredibile. 24 anni comunque, il suo anno migliore è stato, diciamo. è vissuto fino a tardi. I principi li ha scritti molto dopo, però aveva fatto tutto nella sua gioventù, da solo, relegato nella casa di campagna di sua mamma. Lui aveva fatto un piccolo laboratorio, aveva messo anche un prisma, aveva fatto la cosa della luce. E pensate che l'80% del suo tempo era dedicato all'alchimia di nascosto e non alla scienza vera. Ha scritto molte più cose sull'alchimia che queste cose esoteriche, robe strane, eccetera. Quindi con un quinto fatto nel suo tempo ha fatto delle robe fantastiche. Va bene, facciamo un saltone, arriviamo ad Einstein. Einstein è nato nel marzo 1879 e il suo anno mirabile è stato il 1905, dove ha pubblicato 5 lavori, tra cui la relatività ristretta, l'effetto fotoelettrico, il moto browniano e un altro lavoro 2 mesi dopo, la relatività ristretta, in cui dice: scusate, nel lavoro precedente mi sono dimenticato di dirvi una conseguenza che credo importante, è che l'energia è uguale alla massa per il quadrato della velocità della luce. Sono 2,5 pagine di lavoro pubblicato così. Però lui comincia a pensare alla gravitazione subito dopo aver pubblicato la relatività ristretta nel 1905. Lui la pubblica mentre sta lavorando all'ufficio brevetti di Berna. Ha già mandato le riviste questi lavori ed è un po' preoccupato perché non succede niente. E dice: ma come? No, pensavo fossero un po' importantucci, nessuno mi dice niente, eccetera, no? Però lui continua tranquillo a lavorare 6 giorni alla settimana, 8 ore al giorno. Si lavorava anche il sabato. E lui dice: ma quando è che studiava? Ma aveva la capacità di concentrazione assoluta, quindi aveva dei figli, ha avuto anche un figlio che ha mandato ai suoceri in Jugoslavia o in Croazia, non ricordo più, non c'è saputo più niente, vabbè, perché era fatto prima del matrimonio con Milena Mari, cioè erano anni. E niente, lui era capace di far dondolare la carrozzella con il bambino che piangeva con un libro sopra, era completamente... Certo, continuamente immerso, eccetera. Mangiava un uovo nel brodo, un uovo alla coca. Ci sono descrizioni che quando tornava a casa a mezzanotte, dopo aver parlato con i suoi amici dell'Accademia, aveva fatto un nome, erano 2 amici, andavano al bar, non so perché bar, non so perché costava, però parlavano di filosofia fino a mezzanotte, poi andava a casa, non c'era niente da mangiare, per cui scaldava un po' di brodo, ci metteva già l'uovo con il guscio, in modo da fare l'uovo sodo, poi si mangiava il brodo e l'uovo, eccetera. Ma era contento. Nel 1907 Einstein è ancora all'ufficio brevetti di Berna. È seduto, probabilmente a questo tavolo qua, la sedia, e ha quello che lui stesso dice essere stato il pensiero più felice della sua vita. 1907, novembre credo. Qual è questo pensiero? Questo. Che cosa succede quando cado dal tetto? Che succede? Mi sfrattaccio, no? Se noi abbiamo questo pensiero non pensiamo a nient'altro, no? Che a una ambulanza. Invece per lui questo pensiero è stato il pensiero più felice della sua vita, ed è Einstein che lo dice. Dobbiamo crederlo. In quel pomeriggio, infatti, con questo pensiero, lui ha trovato il modo per descrivere in maniera nuova la gravità. Vi faccio un piccolo esempio che deve essere stato presente nella mente di credo di Einstein subito quel pomeriggio lì, perché è facile. Lui aveva appena fatto la relatività ristretta e quindi aveva detto che tutti... che le leggi della fisica sono le stesse, comunque sia il moto, basta che il moto sia di velocità costante l'uno rispetto all'altro, no? I due osservatori. Tutte le leggi sono, in questi sistemi sono equivalenti. Gli mancava da fare però che cosa succede quando il vostro laboratorio è accelerato rispetto a un altro, non si muove di moto costante. E allora lui dice: ma c'è un tipo particolare di moto accelerato che è ben strano, che è quando io sto cadendo in un campo gravitazionale. Cado dal tetto vuol dire, no? Che cosa succede quando cado dal tetto? Quando cado dal...
Come un ascensore.
adesso per noi è facile perché vediamo gli astronauti in orbita che non hanno più peso, no? Eppure loro sono accelerati. Se avete un ascensore che cade, non sentite nessuna forza. Nessuna forza. E allora lui dice, beh, ma se non sento nessuna forza, io non so che sono accelerato. È come se non mi muovessi. Quindi lì devono valere le leggi che ho già fatto. Questo è stato il passaggio. Lì devono valere le leggi come le conosco. Infatti, se ho il laserino e sono in un ascensore che cade, cosa vedo? Vedo che la luce va dritta. Ok? Deve valere. Io non so che sto cadendo. Quindi la luce deve andare dritta. Io la vedo dritta. Ma cosa vede un altro che è fisso rispetto alla Terra e sta guardando lui col binocolo? Lui sta cadendo, eh? E anche quindi la luce sta cadendo con l'altro. Beh, vede che la luce è emessa in un certo istante quando l'ascensore è in alto, e se l'ascensore è molto veloce, accelera tanto, sta cadendo, e quindi vede che la luce fa questa cosa qua. La luce curva. Ripeto. Se è vero, se accettate il fatto che l'osservatore dentro vede il raggio di luce dritto, e deve essere così perché non sente nessuna forza, allora l'osservatore fuori deve vedere il raggio di luce che è curvo. E tanto più è curvo quanto è la differenza di velocità tra il momento in cui il fotone, il raggio di luce viene emesso, e il momento in cui si spattasse nell'altra parte dell'ascensore. Se l'accelerazione è grande, se il cambio di velocità è grande, sarà curvato di più. Ma che cos'è che fa accelerare questa cosa? La gravità. Quindi la gravità curva i raggi di luce, ma lo spazio è misurato dai raggi di luce, quindi la gravità curva lo spazio. 1907, pomeriggio, cosa succede quando cado dal tetto? Fantastico, eh? C'ho anch'io che è il pensiero più felice che ha avuto. Lui credo che ci sia arrivato subito, immediatamente. Ok, andiamo avanti. Quindi la gravità curva dello spazio. Da qui tutti gli infiniti disegnini che potete aver visto di lenzuola con la boccia in mezzo e l'accostamento, eccetera. È vero, lo spazio fa così, ma lo fa in tre dimensioni, mentre il lenzuolo sono soltanto due. È una analogia. Cosa vuol dire anche che lo spazio curva? Vuol dire che la luce è obbligata a seguire la curvatura. Non c'è uno spazio dritto in cui la luce può andare. La luce è obbligata a seguire la curvatura dello spazio. Ci sono certi musei interattivi dove vedete delle enormi cerchi in cui la superficie è sagomata in modo da fare una specie di imbuto dove c'è la massa, cioè praticamente avete un lenzuolo teso. Voi potete buttare le palline e vedete che se guardate dall'alto vedete proprio delle orbite ellittiche. E uno, due, vedete anche che quando l'oggetto qui si avvicina di più va più forte, perché sta cadendo più velocemente, sta andando in giù più velocemente, e quando è lontano va più lento. Che sono esattamente quello che succede, ed esattamente quello che c'è scritto nelle leggi di Kepler. Un raggio di luce, però, è obbligato a seguire la curvatura dello spazio e quindi non può andare dritto. Quando passa vicino alla massa viene stortato, viene piegato. Questo vuol dire che se avete una galassia qua e tanta massa in mezzo, un raggio di luce che parte di qui e che se lo spazio fosse dritto andrebbe qui, siccome c'è la gravità viene deviato magari verso di voi. Quando voi raccogliete questi raggi di luce, li raccogliete in questa direzione, quindi quello che vi appare sono due oggetti, uno di qua e uno di là, mentre in realtà la luce proviene da uno solo dietro. Queste si chiamano lenti gravitazionali. Non so se si vede bene, ma vedete queste buffi di luce? Archetti di luce? si vedono. Le lenti gravitazionali ci sono in tutte le fotografie profonde di galassie lontane, soprattutto se inquadrate un ammasso di galassie, che vuol dire una grande massa che fa da lente grossa, tutte le galassie dietro vengono distorte, l'immagine della galassia viene distorta e ne vedete più di una, vedete il raggio di luce che viene da qua, chi viene da qua, chi viene da là. Se la galassia è proprio centrata in mezzo alla lente, vedete un anello. Vedete, un anello di Einstein si chiama, e anche questo viene visto. Numero due, attenzione adesso però, questa è la parte più fantascientifica. Il laser adesso, invece di metterlo così, lo metto giù, no? Lo metto in questa direzione, in modo che la luce viene emessa e viene emessa lungo il campo gravitazionale. Okay. Quando io sono dentro l'ascensore, ho detto, non mi accorgo che c'è la gravità, il laser è rosso, lo vedo rosso, la stessa frequenza, come se fossi fermo, eccetera. Che cosa vede l'osservatore fuori? Vede un laser lì, no? Che si sta muovendo verso di lui, quindi la luce la vede blu. Lui è fermo e il laser si sta muovendo.
Stessa velocità della certo, luce, stessa sì. Velocità della luce, ma...
Esatto, stessa velocità della luce, ma la frequenza cambia, diventa più blu. Lo accettate questo?
Sì.
Accettate anche il fatto che succede anche il contrario? Se io sono qua con il mio laserino e sparo in alto e voi siete un osservatore là, vedo il più rosso. È pacifico per voi?
Sì.
Va bene, no? Posso sapere se
lo abbiamo.
Va bene. Vediamo cosa vuol dire. Vediamo fra un attimo cosa vuol dire. Prima vi devo dire che cos'è, perché si chiama buco e perché si chiama nero. Buco nero. Prima si chiama buco, no? Prima vediamo perché si chiama nero. Forza di gravità. Forza di gravità dipende dal prodotto delle masse e dall'inverso del quadrato della distanza. Più le masse sono distanti, meno avete gravità. Più le masse sono grandi, più avete gravità. Normale. Quindi l'omino sulla Terra sente una forza di gravità dovuta alla massa dell'omino, la massa di tutta la Terra, e ad una distanza che noi prendiamo a essere uguale alla distanza che c'è tra la superficie e il centro della Terra, quindi il raggio della Terra, circa 6.500 km, come se tutta la massa fosse concentrata nel centro. Okay? Se invece la Terra fosse 100 volte più piccola, quindi avesse un raggio di 65 km, la distanza, la massa sarebbe la stessa, ma la distanza dell'omino dal centro della Terra sarebbe 100 volte minore, no? Quindi la forza di gravità sarebbe molto di più, sarebbe 10.000 volte di più. E se prima voi, se adesso noi lanciamo un sasso, cosa fa il sasso? Raggiunge una certa altezza massima e poi torna giù. Se voi aumentate la velocità iniziale, lui andrà più in alto, poi tornerà giù. Se lanciate il sasso con una pistola capace di dargli 11,2 km al secondo, il sasso non torna più. La sua spinta, la sua energia iniziale è così grande che riesce ad andare molto in alto, e andando molto in alto si allontana dal centro della Terra, quindi la forza di gravità che sente è minore, eppure lui c'ha ancora velocità per andare più in su. Lui rallenta, certo, però può andare più in su. Se lui all'inizio ha 11,2 km al secondo, riesce a scappare dall'influenza della Terra e quindi non torna di più. Per ovvi motivi questa viene chiamata velocità di fuga. Se io rimpicciolisco la Terra di 100 volte e faccio lo stesso esperimento, qual è la velocità che devi dare al sasso perché non torni più? Sarà di più, no? Perché la forza di gravità è di più, è molto di più. Infatti la velocità è 110 km al secondo, il raggio è diminuito di 100, la velocità è aumentata di 10. Ora, se la Terra fosse la nocciolina di un centimetro, la velocità da dare a quel sassolino sarebbe la velocità della luce. Quindi se la Terra fosse 99,9 mm, cioè un pizzichino meno di un centimetro, la velocità da dare a sasso sarebbe maggiore della velocità della luce. Quindi neanche la luce può sfuggire. Se la luce non può sfuggire, quel corpo non emette luce, quindi è nero. Questa è la parte nera del buco nero. Andiamo a parte buco, fra un attimo. Un altro effetto che succede è che mentre mi avvicino al buco nero, ho che appunto la gravità dipende dalla distanza, no? Però il buco nero è molto piccolo, quindi i piedi sono più vicini al buco nero rispetto alla testa, quindi i piedi sono attratti di più dalla testa. L'effetto è che risultante è che io mi sento stirato. Dopodiché guardo le spalle, se ho le spalle larghe, ho che la spalla destra punta verso il centro, ha una forza che tira verso il centro del buco nero, non esattamente perpendicolarmente al terreno, ma un po' convergente, no? Quindi ho un effetto tubetto di dentifricio che ha un nome tecnico, scientifico, che è spaghettification. È vero, Non è... noi alla nostra fine, se cadessimo in un buco nero di taglia stellare, sarebbe che ci entriamo con tutti i nostri atomi in fila indiana. È molto meglio, quindi vedete qualche microsecondo di più, se invece di andarci in piedi ci andate sdraiati, perché in questo modo la differenza di gravità tra la schiena e la pancia è un po' di meno, se non ci avete tanta pancia. Vabbè, vediamo perché è buco. Allora, se il Sole adesso diventasse un buco nero, adesso che non c'è, non si vede, no? È notte, noi ce ne accorgeremmo? Saremmo attratti di più? Potete dire sì, potete dire no. Di solito quando si fa uno studente la domanda del genere con due risposte solo, c'è una percentuale di risposte sbagliate che è maggiore se si danno tre risposte, perché quando si danno due risposte uno dice, tanto il 50% me la butto lì senza pensare, quando si danno tre dico, se la butto lì sono 33% di carta giusta, quindi è meglio che ci penso, no? E allora la percentuale aumenta. La risposta è no, non cambierebbe niente, perché la massa del Sole sarebbe sempre la stessa, la distanza tra noi e il centro del Sole sarebbe sempre la stessa e quindi non succederebbe niente. Ma che cos'è che cambierebbe grandemente? È che adesso se io avessi un'astronave che riesce a sopravvivere a una temperatura di 5700 gradi, potrei andare sulla superficie del Sole, ma sarei comunque a 700.000 km dal suo centro. Quindi avrei un'astronave... Faccio vedere che sono orgogliosissimo delle animazioni, no? E potrebbe tornare indietro e così via. Uno può dire, beh, ma potreste andare più vicino al centro del Sole se l'astronave riesce a penetrare il Sole. E io dico, no, non sentiresti più gravità, perché quando vai più vicino, è vero che sei più vicino al centro del Sole, ma non devi contare tutta la massa del Sole, è solo quella all'interno della tua distanza. L'altra ti sta tirando dall'altra parte, l'altra non conta. Però se il Sole diventasse un buco nero e fosse quindi un 3 km, io con la mia astronave mi potrei avvicinare fino a 3 km. La massa sarebbe la stessa, ma il raggio invece di essere 700.000 sarebbe 3 km. La forza di gravità sarebbe enorme. E che cosa succederebbe? Succederebbe che l'astronave si avvicina, manderebbe un SOS, che è Mayday, Mayday, e poi scomparirebbe alla vista. Anche il Mayday, Mayday sarebbe se comincia qua a dare Mayday sarebbe Mayday, 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 Mayday. Il tempo si allunga. Ma perché il tempo si allunga? E volevo arrivare qua. Perché è una bestia strana. Allora, questo me l'avete dato per solato, parte blu e voi lo vedete rosso, no? E al contrario, parte rosso e voi lo vedete blu, ok? La gravità. Questo non è un modello, ma è una cosa sperimentale. Ora, che cos'è la frequenza? qualsiasi tipo di frequenza. La frequenza si misura in giri a secondo, cicli a secondo, l'hertz è cicli al secondo, no? Per misurare una frequenza avete una cosa che si muove ciclicamente. Potrebbe essere un pendolo. Se non si muove niente, non avete, però non avete né frequenza né tempo. Quindi misurare la frequenza è come misurare il tempo, uguale. Vuol dire che quando vedete questo fotone diventare blu, vedete il pendolo che dà quella luce, voi lo vedete oscillare più in fretta. È la stessa cosa. È il contrario qua. Se il pendolo qui ha la sua velocità e lo guardate da sopra, lo vedete andare più piano. Frequenza e tempo sono due facce della stessa medaglia, l'uno l'inverso dell'altro, ma è la stessa cosa. Quindi quando diciamo che le frequenze cambiano, stiamo dicendo che il tempo cambia. Il tempo cambia. Ma è vero che il tempo cambia? Sì, è vero, hanno fatto l'esperimento. Questi due tizi, Pound e Repka, dal soffitto alla cantina di questo stabile, che è circa 22 metri e mezzo, hanno lanciato dei fotoni, gli hanno misurato la frequenza qui e hanno visto che la frequenza qui sotto era più blu. Poi hanno fatto il contrario, hanno lanciato i fotoni da sopra e hanno visto che la frequenza sotto era più rossa. È stato possibile questo esperimento perché qualcun altro, che era Mosbauer, ha inventato un modo per misurare le frequenze con delle precisioni terribili. Pensate che quando un atomo assorbe un fotone, non è che sta fermo, un po' rincula, perché persone hanno un po' di pressione, il fotone un po' di pressione. E quindi è molto difficile misurare precisamente la frequenza, perché avete tutti questi moti che vi incasinano. Mosbauer ha inventato invece un rivelatore fatto con un cristallone che assorbe il rinculo tra tutti gli atomi presenti, quindi non rincula niente. E quindi potete misurare la frequenza con una precisione richiesta per questo esperimento. Risultato? È vero. La gravità modifica la frequenza di questi fotoni e quindi modifica il tempo. In che modo modifica il tempo? Beh, se io ho questa astronave che va verso il buco nero, no, e tenta di mandarmi dei segnali, vengono visti dall'osservatore fuori sempre più lenti, sempre più rossi. Rosso vuol dire frequenza minore, vuol dire il pendolo che piano piano si ferma. E quando arrivo a una certa distanza, che è circa 3 km nel caso di un buco nero stellare, il pendolo si ferma. Quindi non solo non lo vedo più perché la frequenza diventa zero e quindi non c'è energia, non c'è niente, infatti il buco è nero, no? Ma non lo vedo muovere. Il tempo si ferma. Io non vedo l'astronave che cade dentro il buco nero. Si ferma al limite. Invece se io sono sull'astronave, ci vado e come dentro il buco nero? Ma succede il contrario, se guardo i segnali che vengono dal fuori, vedo questi fotoni più blu, quindi vedo i pendoli sempre più veloci. E quindi i telegiornali della sera sono uno ogni secondo, non uno ogni giorno. E man mano che mi avvicino sono uno ogni millesimo di secondo, uno ogni centomillesimo di secondo tutti i telegiornali. Cioè io vedo tutto il tempo che c'è fuori in quello che per me è un secondino. Un tempo molto piccolo. Quindi io ho la possibilità di vedere tutto quello che fuori non succederà, tutto quello che fuori è successo in quello che per me sono 5 minuti. Un milione di anni qui, un secondo qua. Ovviamente dovete avvicinarvi molto al buco nero e questo è molto pericoloso. Quindi potrete magari anche vedere tutto quello che c'è nel futuro, ma dopo basta.
Questo concetto però che si sta dicendo è
forte, è forte. Avete visto Interstellar?
Sì.
Lui cosa fa alla fine, il protagonista? Vede sua figlia più vecchia, perché lui è andato vicino a un buco nero, questo è vero. Nel film c'è scritto che un'ora passata là era uguale a 7 anni sulla Terra. Questo è vero. E con le dovute cautele e estrapolazioni è stato misurato. Non è una fantasia, è stato misurato.
Cioè, devo dire che questa, come dire, spiegazione della, della relatività generale è fantastica.
Grazie. Grazie. È la più semplice che. È fantastica anche nell'altro senso, però, che sembra che stiamo facendo fantascienza qua.
No, no,
invece no, invece è scienza. Ed è stata, ripeto, c'è certificato, è stata misurata in laboratorio, cioè non c'è da discutere. Questo succede. Nel futuro, se scopriamo un buco nero qua vicino e c'è l'agenzia di viaggi, ci viene un brutto male, non ci sono le cure, diciamo, vado a fare là un viaggetto più vicino, sto qui a 2 mesi, qua passano 6 anni, spero che troveranno la cura. E questo è possibile, teoricamente. Poi ci sarà il casino di andare abbastanza vicino al buco nero, tornare indietro, con il motore, tutto quello che volete. Ma teoricamente è possibile. Il tempo è strano, il tempo non è quello che noi percepiamo, è un'altra cosa. È un'altra cosa, c'è questa possibilità di vedere tanto di quello che succede, o comunque, o se volete, metterci in uno stato di quasi ibernazione cosciente, per cui noi facciamo lentissimi, quello che per noi è un secondo corrisponde a 1 milione d'anni nel mondo esterno, e lo possiamo conoscere. Ci arriva la luce, dobbiamo mettere gli occhiali da sole perché è molto blu, la luce che ci arriva. Però la luce contiene, può contenere tutte le informazioni di quello che è successo. Finisco con questa ultima cosa, ancora di Einstein. Michele Besso era un grande amico di Einstein e si sono scambiati lettere per tutta la vita, anche se non c'era internet allora o l'email, ma scrivevano lettere tutti i giorni queste persone, avevano delle corrispondenze fittissime. E Besso è morto il 15 marzo del 1955, e Einstein morirà poche settimane da lui, e Einstein manda una lettera di condoglianze alla moglie di Michele Besso, che conosceva. E infatti Einstein morirà il 18 aprile, dal 15 marzo al 18 aprile, un mese dopo, no? E dice: ora Besso è dipartito da questo strano mondo precedendomi di poco, perché già preavvertiva, no? Questo non significa niente. Gente come noi, che crede nella fisica, sa che la distinzione tra passato, presente e futuro è solo un'ostinata e persistente illusione. E c'è da pensare, no? C'è da pensare, ha detto Einstein, mica lui, capito? E quindi vi lascio con queste parole, perché non c'è tempo per fare altro.